Quando Bartolomeo da Porcia visita il capitolo d'Aquileia, non trova pressoché nessuno. Si applicano, per quanto riguarda i loro doveri, ai canonici pressoché, ecco, le regole di vita che, seppure forma attenuata, le stesse regole di vita che si applicano ai monaci, ma ad Aquileia, dove l'aria è cattiva, per la maggior parte dell'anno quei giovani chierici non stanno, se ne stanno a casa. Le monache invece sono lì per una discreta parte dell'anno, poi quando l'aria si fa particolarmente cattiva, ovvero il caldo dell'estate e la possibilità di contagio, perché è una zona ancora malarica quella di Aquileia, se si trasferiscono e lo fanno da tempo, ed è molto probabile che lo facessero già all'epoca del concilio di Vienne. Se ne vanno in un piccolo monastero a Cividale, è quello che si vede tuttora quando si va a visitare il tempietto longobardo, e quelle che non ci stanno, ma anche va detto con la scusa che il luogo è piccolo e non tutte ci stanno, se ne vanno a casa, perché è abbastanza comunemente accettato il fatto che per le vendemmie le figlie che sono andate monache possano tornarsene a casa. Ma anche quando se ne stanno nel monastero, ecco, leggiamo qui dal decreto quindicesimo ciò che si raccomanda ai visitatori, perché la medicina indicata qui prescritta per i monasteri, sia maschili per femminili, è quella della visita di rappresentanti dei vescovi che si presentino in veste di visitatori apostolici. Cito: questi visitatori usino tutta la loro sollecita diligenza perché le monache, tra le quali con dolore abbiamo sentito che qualcuna eccede in quanto è qui sotto elencato, non usino stoffe di seta con fodere di varia qualità, sandaletti, chiome e capigliature simili a corna, cappuccetti e scacchi e righe, perché non assistano a balli e feste profane, non vadano per le vie e per le piazze di giorno e di notte, o conducano in altri modi una vita lussuosa. Le trattengano con molta saggezza da ciò che è strano e sfacciato, nonché dai piaceri mondani, inducendole a prestare nei loro monasteri al Signore quel devoto virtuoso esercizio a cui sono tenute. E comandiamo che le stesse monache vengano costrette a osservare tutte queste prescrizioni, nonostante qualsiasi esenzione e privilegio. E qui parentesi, noi sappiamo chi conferiva esenzioni e privilegi. Tutte quelle prescrizioni, nonostante qualsiasi esenzione e privilegio, dalle autorità che abbiamo sopra indicato, visitatore apostolico, sopra di lui il vescovo, senza tuttavia che vogliano recare loro pregiudizio in altre questioni. Ecco, questo è solo un piccolo passaggio. C'è una fiorente letteratura sulla vita, sulle monache. Sappiamo che all'altezza del Concilio di Trento, se non prima, allora i monasteri cominciarono ad essere visitati con attenzioni che sono molto simili a quelle qui espresse. Richiamo all'osservanza della clausura, vestito, socialità, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete vedere nei dettagli cos'è che un visitatore deve guardare, non fate altro che, e qui penso di averlo già detto più volte, andare a leggere gli Acta Ecclesiae Mediolanensis del Borromeo. Insomma, per concludere, e lasciamo Vienne, anche se in Vienne c'è molto altro, perché è nascosto dietro un lessico molto specifico, ricco di parole come appunto esenzione, privilegio, riserva, apostolica, tutto è il lessico delle deroghe, è il lessico che descrive il funzionamento di una macchina, di un grande apparato, l'apparato ecclesiastico, che a questa altezza cronologica, e va detto che il periodo avignonese, appena iniziato, produrrà altri due testi importanti di diritto canonico, destinati ad essere validi, ad essere in uso ancora per secoli successivi. Ecco, un meccanismo in cui lo strumento della deroga, la possibilità della deroga è direttamente proporzionale alla creazione di un organo centrale deputato alla concessione delle deroghe stesse, la Curia Romana. Ecco, e dopodiché, andando veloci ormai, suggerirei di dare un'occhiata al Concilio di Costanza. Ormai abbiamo capito che il Concilio Generale è una buona fonte per quanto riguarda perseguire l'evoluzione degli ordini religiosi. Se viene probabilmente quella che dà più elementi, anche Costanza dà dei suggerimenti, e in particolare all'interno dei decreti del Concilio di Costanza, ricordiamo che però che di Costanza, della celebrazione di quel concilio di inizio 400, che in un momento di gravissima crisi dell'istituzione del papato, mette in agenda una riforma radicale, profonda della Chiesa, in particolare della Curia, e quel concilio degli ordini religiosi parla abbastanza poco, mette in agenda la riforma delle commende, o meglio il problema rappresentato delle commende, e poi di monaci e di frati ci consegna una serie di ci consegna i giudizi che di questi, dei frati, dei monaci, della stessa istituzione monastica, danno due personaggi che a Costanza, uno da morto e l'altro vivente e giustiziato proprio in quel concilio, due personaggi che a Costanza vengono condannati. Uno è Wycliffe, l'inglese Wycliffe, morto da qualche tempo, uno studioso, autore di testi di teologia, che erano incorsi in qualche, diciamo, problema con l'Inquisizione, ma tutto sommato non avevano spinto, cioè non avevano portato ad una condanna radicale definitiva con conseguenze penali, aveva dovuto emendare i suoi testi. Ora viene, diciamo metaforicamente, riesumato e condannato. L'altro è Hus, Boemo Hus. I testi che contengono un riassunto della loro dottrina, una lunga serie di affermazioni che ci fanno capire quanto tutti i temi poi sintetizzati da Lutero siano in circolazione agli inizi del 400, entrambi i testi contenenti le loro affermazioni condannate hanno riferimenti alla vita monastica, ai monaci e ai frati, e va detto si tratta di riferimenti, di giudizi estremamente negativi, che di quel tipo di vita non salvano pressoché nulla. E va detto che la critica di Wycliffe ai regolari va più a fondo di quanto si possa comunemente trovare nella letteratura anticlericale che percorre, insomma, la letteratura sui vizi dei frati, dei monaci, che percorre tutta l'epoca medievale. In questo caso il discorso è più simile a quello che poi sarà proposto da Lutero. Wycliffe dice la pretesa di essere perfetti, di trovarsi dentro un sistema di vita perfetto, e viene da pensare a prescindere dal fatto che venga avanzata da persone moralmente reprensibili o moralmente degne, la pretesa in sé è negativa, è ipocrisia, perché l'uomo non è così. E qui Wycliffe assomiglia tanto a Lutero, o meglio, il discorso di Lutero ha le sue radici ben indietro nel tempo. E nel discorso di Hus c'è qualcos'altro. Possiamo intuire che Hus non è un regolare, appartiene al clero secolare, e c'è il fastidio lungamente covato e accumulato dei secolari, del clero secolare, nei confronti dell'altra parte del ceto ecclesiastico, quello che agli imperfetti secolari ha cominciato da tempo a guardare con disprezzo, invadendo i loro campi. L'inizio del testamento di Francesco voleva essere un invito ai suoi frati a non avere atteggiamenti di questo genere, quando dice abbiate rispetto per le chiese, non arrogatevi pretese di perfezione e superiorità. Sono tutti sentimenti che allineano bene in quel clima di sfrenata concorrenza, che poi è concorrenza È concorrenza per il successo, ma anche per l'accaparramento di risorse, che abbiamo visto descritta, evocata in questi testi conciliari, e che sarà materia, sensibile anche a Trento.